Stati Uniti, il conto alla rovescia per il dibattito dell'anno. Vicino Oriente, la crisi che perdura. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Jordan has launched an investigation and closed the King Hussein Bridge after three Israeli civilians were killed in a shooting attack.
This is Gaza after the disengagement, and Hamas now has a weapon smuggling operation nurtured by Iran, financed by Iran, supplied by Iran.
With just 2 days to go before the first presidential debate between Donald Trump and Kamala Harris.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Punto di domanda. Anche per voi, nessun luogo lontano? Secondo punto di domanda. Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buon lunedì, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo Lontano. Come sempre Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Canizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale in questo primo giorno della settimana. Naturalmente, come sempre, i commenti, le domande le leggerò al 349-238-6666, sms WhatsApp. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampazza, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. In questo esatto istante qui a Milano, le 17:08:35 al valico del ponte di Allenby tra i territori occupati e la Giordania, dove ieri un uomo ha fatto fuoco uccidendo tre guardie israeliane prima di essere neutralizzato. Il confine tra Israele e Giordania ci ricorda che il pericolo escalation per il conflitto in Vicino Oriente è sempre lì, è sempre molto alto, pur latente. C'è il fronte nord, lo sapete, la guerra a Gaza continua. L'operazione militare israeliana all'interno dei territori occupati è stata molto molto pesante. Mi riferisco in particolare ai 10 giorni intensissimi a Jenin. Sentirete una voce che arriva proprio dal campo profughi dell'importante città palestinese. Il tutto avviene sullo sfondo di un nuovo piano di pace, nuovo vecchio dirà qualcuno, che dovrebbe essere presentato dall'amministrazione Biden e che dovrebbe risultare una sorta di prendere o lasciare per entrambi. E lo sapete con quanta fatica si è arrivati al tavolo delle trattative in luoghi diversi, perché tra i paesi del Golfo fino al Cairo tanti gli emissari, tanti nodi da sciogliere e non si è mai riuscito ad arrivare a un ok da parte di tutti. Il problema è che nel frattempo la gente muore, la tensione sale. Citavo gli Stati Uniti come promotori di un ennesimo tentativo per tentare di dirimere la matassa imbrogliatissima del Vicino Oriente. Stati Uniti che invece si trovano di fronte a un 48 ore molto molto intense, perché c'è il conto alla rovescia che ormai è scattato da parecchio tempo. I contendenti scaldano i muscoli, scaldano la voce, preparano i discorsi. Chissà con quanta solerzia gli spin doctor e i consulenti staranno immaginando quali domande possono essere poste, come rispondere nel modo migliore. E qualcuno già si sarà lanciato in speculazioni. Beh, se Donald Trump, il primo dei contendenti, dirà questa cosa, tu, Kamala Harris, la seconda, dovrai rispondere esattamente così. Peraltro, chi ci ascolta attentamente e assiduamente ricorderà come in queste settimane, ma d'abitudine, spesso raggiungiamo strateghi politici negli Stati Uniti, o repubblicani o democratici, quest'oggi sentirete un repubblicano, che sono proprio quelle persone che di professione curano le campagne elettorali, scrivono i discorsi, affilano le armi, in senso metaforico naturalmente, per i contendenti. Martedì notte, ore 3 del mattino, ora italiana, se ce la facciamo la seguiremo in diretta. Noi ci proviamo, ve lo dico, poi mi direte voi, ci sarà il dibattito televisivo. Quello più atteso dell'anno. Le regole, le ricordavamo la settimana scorsa, sono le stesse dell'altro dibattito, quello di giugno, quello che sfornò la più disastrosa performance televisiva dell'attuale presidente Joe Biden. Non c'è pubblico, non ci sono suggeritori, non ci sono appunti. Sostanzialmente le armi a disposizione dei due candidati presidenti sono una bottiglietta d'acqua, una penna e un block notice vuoto. Due giornalisti a porre le domande, 90 minuti di scontro politico che si preannuncia davvero caldissimo. Questi i temi di quest'oggi, mentre voi, a proposito di temperatura, scaldate i polpastrelli per il 349-238-6666, noi vi raccontiamo le altre notizie. I nostri dossier internazionali ripartono dal Nord Africa, in particolare dall'Algeria, dove il presidente in carica, Tebboune, ha vinto le elezioni presidenziali anticipate di sabato scorso. La maggioranza è schiacciante, 94.65%. Forse qualcuno dovrebbe rivedere l'antico epiteto, lo ricorderete, maggioranza bulgara, a questo punto dovrebbe dire maggioranza algerina. C'è qualche ombra su queste elezioni, tra poco naturalmente ve ne do conto. Risultato a sorpresa per Abdali Hassani, leader del Movimento della Società per la Pace, il più grande partito islamista, affiliato sostanzialmente ai Fratelli Musulmani, che è riuscito a raccogliere semplicemente il 3.17%, e quindi un risultato particolarmente deludente. Il più antico partito di opposizione algerino, il Fronte delle Forze Socialiste, è arrivato al 2.16%, ma è una formazione che ormai non gode di particolare successo se non nella regione della Kabilia. L'affluenza elettorale, se ve lo state chiedendo, 48.03%, dato più alto rispetto alle ultime del 2019, quando pensate soltanto il 39.8% degli algerini aveva deciso di recarsi alle urne. Come vi dicevo, le ombre, Hassani, che ha preso quel risicato 3 qualcosa per cento, ha denunciato casi di brogli elettorali e lo ha reso noto attraverso un comunicato stampa. Secondo questo comunicato stampa sarebbero state esercitate pressioni su alcuni dipendenti dei seggi elettorali affinché gonfiassero i risultati del voto e si rifiutassero di fornire i verbali dello spoglio ai rappresentanti dei vari partiti. Il primo leader politico a congratularsi per la vittoria elettorale in queste presidenziali è stato il presidente tunisino Kais Saied, che ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo algerino. E fra l'altro la Tunisia, come sapete, è in odore di corsa presidenziale, anche se, come vi raccontavamo credo venerdì, dei tre candidati rimasti, uno di questi è Kais Saied, c'è uno dell'opposizione che fa avanti e indietro dalla prigione e ragionevolmente, vista la caterva di accuse che pendono sul suo capo, difficilmente prenderà parte a questa corsa presidenziale. Cambiamo completamente tema, cambiamo completamente area geografica, perché la scorsa notte le autorità svedesi hanno sospeso atterraggi e decolli dall'aeroporto di Stoccolma a Arlanda dopo l'individuazione di 4 droni di diverse dimensioni che hanno disturbato il traffico aereo. Numerosi aerei sono stati dirottati su altri aeroporti. La polizia ha annunciato l'apertura di un'indagine per sabotaggio. La Svezia non ha avanzato ipotesi esplicite sulla provenienza di questi droni, ma si tratta dell'ultimo sospetto episodio nel giro di pochi giorni. Nella giornata di ieri la Romania ha denunciato una violazione del suo spazio aereo a opera di droni russi che stavano attaccando in Ucraina, appena oltre il confine. Bucarest ha così schierato gli F-16 a difesa del suo spazio aereo e ha invitato messaggi di allerta e di allarme a tutti i residenti della regione. Infine, nelle ultime ore, sempre il Ministero della Difesa rumeno ha reso noto di aver trovato il possibile punto di impatto di uno dei droni e di aver avviato ricerche nell'area. Dicevo serie sospette di eventi, perché non ci fermiamo a questi due, ma c'è un terzo. Il giorno prima era toccato alla Lituania, andiamo molto più a nord, un drone russo si era schiantato al suolo nei pressi della città di Rezekne. Il ministro della difesa lituano Spruz ha dichiarato che il drone proveniva probabilmente dalla Bielorussia e che trasportava esplosivi diretti a colpire il territorio ucraino, ma non ha potuto avanzare alcuna prova che Mosca o Minsk lo avessero inviato di proposito in territorio lituano. Come potete immaginare, condanna da parte di tutti i paesi appartenenti all'Alleanza Atlantica per queste violazioni della sovranità aerea. E si fa sempre più complesso invece il dossier politico che ha a che fare col Venezuela dopo le ultime contestatissime elezioni. Ebbene, Edmundo González Urrutia, il candidato sconfitto ma che rivendicava invece la vittoria di fronte a Nicolás Maduro, ha trovato asilo politico in Spagna. A inizio settembre un tribunale venezuelano aveva emesso un mandato di arresto e di cattura per lo stesso González Urrutia, tantissime le accuse verso di lui, falsificazione di documenti ufficiali, sabotaggio, associazione terroristica, secondo la maggior parte degli analisti tutte accuse infondate e dal sapore puramente politico, ma tant'è, a quel punto l'aria venezuelana si è fatta un po' pesante per Urrutia, che ha preso appena possibile la sua dipartita verso il territorio spagnolo. Fonti diplomatiche sentite dal quotidiano spagnolo El País dicono che è stato proprio Urrutia a aver chiesto asilo in Spagna direttamente. Infine, lo sapete, il Papa sta compiendo il suo più importante, quantomeno più lungo viaggio, sia in termini di tempo che di chilometri. Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est. Anche qui purtroppo il viaggio del pontefice è stato macchiato da qualcosa che poi per fortuna non si è concretizzata. La polizia indonesiana ha arrestato 7 sospetti accusati di preparare un attentato proprio contro Papa Francesco. Il portavoce del Dipartimento 88 è una forza speciale di antiterrorismo dell'Indonesia. Gli ascoltatori più attenti ricorderanno il racconto fatto a questi microfoni dal nostro Antonio Taglia, che li ha incontrati qualche tempo fa. Ebbene, il Dipartimento 88 ha fatto sapere che i 7 sospetti sono stati arrestati tra Bogor e Bekasi. Sono due città a 50 km dalla capitale Giacarta. Capitale ancora per poco, lo raccontavamo la scorsa settimana. È una città che sta letteralmente sprofondando nell'acqua e il governo indonesiano sta provvedendo alla costruzione di una nuova capitale. Detto ciò, i 7 sono stati trovati in possesso di un drone, di esplosivi, pensate, archi di precisione e materiali di propaganda dello Stato Islamico. Il Dipartimento 88, l'antiterrorismo indonesiana, non ha fatto sapere se si trattasse di un unico gruppo e né quali fossero le modalità attraverso le quali il gruppo avrebbe tentato di colpire. Certo, la presenza di un arco lascia intendere qualcosa di particolarmente audace e nostalgico, verrebbe da dire. Allo stesso tempo c'era poi pure il drone. Tant'è, il Papa, lo sapete, ha visitato l'Indonesia tra il 3 e il 6 settembre, adesso sta proseguendo in Papua Nuova Guinea e poi Timor Est e poi Singapore. Come sapete, adesso l'allarme è massimo dopo la scoperta di questo attentato appunto al pontefice. Spesso a Nessun Luogo Lontano raccontiamo conflitti molto vicini a noi che per forza di cose catalizzano la nostra attenzione, ma come sapete continuiamo a tenere i riflettori accesi sull'Afghanistan e lo facciamo periodicamente, su conflitti dimenticati come quello in Tigray e Etiopia, credo che siamo stati tra i pochissimi a raccontarlo, e naturalmente c'è ancora il Sudan, che vanta purtroppo un tristissimo primato perché ha sfornato 10 milioni almeno di rifugiati e sfollati interni. Pensate che al momento gli ultimi conflitti nell'intero continente africano ne hanno causati 40 milioni, quindi siamo a un quarto di tutti gli sfollati dell'intero continente africano. Qual è l'entità dell'emergenza umanitaria? La voce è quella di Edmond Tarek Kheirallah, è il capo missione di Medici Senza Frontiere in Sudan, sentite.
Il Sudan è un paese che ha affrontato diversi problemi, fra conflitti, malnutrizione, diversi focolai di malattie, ma una crisi così profonda e non penso sia stata vista prima. Questa crisi merita veramente molta più attenzione e moltissime più risorse affinché sia il mondo umanitario possano aiutare di più la popolazione, ma anche per poter coprire le necessità che stanno aumentando in maniera esponenziale. Per di più, bisogna poter arrivare alla popolazione, tutti i canali in cui si può mandare aiuti alla popolazione bisogna sfruttarli. Oltre alla violenza del conflitto, la crisi umanitaria in Sudan è ulteriormente aggravata dalle inondazioni che stanno devastando molte zone del paese e che hanno conseguenze devastanti sulle popolazioni sfollate. Il sistema sanitario è anche al collasso, perché molte strutture mediche sono state parzialmente danneggiate o distrutte. Quelle ancora funzionanti non riescono più a rispondere ai bisogni sempre crescenti della popolazione, perché mancano le risorse, ovviamente anche. Oltre che il personale sanitario, che in molti casi ha dovuto lasciare le proprie case e il luogo d'origine per scappare proprio dal conflitto. In tutta questa situazione il Sudan sta soffrendo anche un'epidemia del colera. Al momento MSF per aiutare il sistema sanitario nazionale nel affrontare questa epidemia, stiamo operando negli stati più colpiti dal colera, che sono lo stato del Kassar e lo stato del Gadarif.
Questo l'impegno ad ampio spettro, gli sforzi in particolare di Medici Senza Frontiere nel territorio gigantesco sudanese, lo sapete che da tempo soffre di una serie di vulnerabilità, di nevralgie, di ferite, di veramente difficile cura. Certo, sentire un paese come quello della fascia saheliana, che anche le alluvioni ci si mettono, desta sgomento e angoscia. Con la sua voce, quella di Edmond Tarek Keralà, Medici Senza Frontiere, chiudiamo i nostri dossier internazionali, apriamo la nostra lunga prima pagina tutta dedicata al Vicino Oriente. Mentre virtualmente Valeria Bernardi ci fa decollare sul suo jet privato per atterrare a Gerusalemme, in realtà si atterra a Tel Aviv, ma tant'è, in radio si può fare un po' di tutto. Vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. In molti vi lanciate su commenti, domande su quello che sarà il dibattito televisivo dell'anno, lo sapete, Harris Trump, martedì notte, ore 3 del mattino italiana. Qualcuno scrive, riferendosi a, lo ricorderete, quella pillola audio, quella voce che abbiamo fatto sentire, una stratega democratica che suggeriva alla Harris e al Partito Democratico di affondare il colpo, quasi ridicolizzare l'avversario quando vengono portate avanti le tesi infattibili o irrealizzabili. Non mi parla che questa soluzione proposta possa risultare fruttuosa, dice l'ascoltatore. Questo perché gli attacchi personali nascondono mancanza di strategie politiche di merito. È anche vero che dall'altra parte Donald Trump non mi sembra che si faccia particolari remore a fare attacchi personali, anche molto non dico in punta di penna, tutt'altro. Lo ricorderete, Sleepy Joe, ma solo per citarne alcuni, il modo in cui ride Kamala Harris, ma tant'è. Qualcun altro, dato che dipendiamo dal gas algerino, la correttezza delle elezioni cointeressa o meno della stabilità del paese, quindi la domanda è: la piazza accetterà che il potere continui con i vecchi sistemi? Staremo a vedere come andrà. Ricorda giustamente l'ascoltatore che l'Algeria per noi è importantissima proprio per le forniture di gas. Qualcun altro tra i più affezionati ascoltatori ci ricorda che tra le regole che vi citavo del dibattito televisivo c'è il fatto di spegnere il microfono di uno dei due contendenti quando l'altro sta parlando, perché lo ricorderete, in passato vi sono stati iniziali colpi di fioretto che poi sono finiti a veri e propri lanci di stracci, cioè si interrompevano, si parlavano sopra in un modo tale che era sostanzialmente impossibile capire la linea politica del candidato democratico e di quello repubblicano. In tutto ciò siamo atterrati al Ben Gurion, però andiamo a Gerusalemme, la voce è quella di Nello Del Gatto. Nello, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito, ben ritrovati tutti.
Allora, Nello, tanti gli episodi di strettissima cronaca che si sono susseguiti nel weekend appena passato, che ci dicono una cosa, che ancora una volta il processo di pace risulta particolarmente difficoltoso. Sto facendo riferimento al bombardamento israeliano in Siria, a quell'attacco terroristico al confine tra Israele e Giordania, alla situazione nella striscia che non cambia di molto nelle ultime settimane. E ci aiuti a trovare un bandolo della matassa, se esiste. Aggiungo, tra poco sentiremo la voce di un profeta di Jenin, una delle più vaste e dure operazioni militari israeliane in tutti i territori occupati, Jenin poi in particolare. Nello.
Ma se ascoltiamo gli israeliani, il fil rouge è sempre lo stesso, l'Iran, e dopotutto se hanno attaccato la Siria, perché ovviamente Israele non ha ammesso questo attacco, lo hanno fatto perché lì, dicono, c'era una fabbrica dove venivano appunto realizzate armi e cose chimiche per conto degli iraniani. La stessa cosa succede in Libano, dove tra l'altro stamattina è arrivato un drone che ha colpito direttamente un palazzo nel nord di Israele. La Cisgiordania è il luogo nel quale entrano le armi che provengono dalla Giordania, ma questa a loro volta arrivano dalla Siria. Non ci dimentichiamo che la maggior parte della popolazione giordana, che, apro e chiudo parentesi, domani dovrebbe andare a votare e il voto dovrebbe premiare il partito più vicino ai fratelli musulmani, la maggioranza, quasi il 70% dei giordani, ha detto, insomma, che il 7 ottobre è stato un qualcosa di giusto e di buono, per cui non mi meraviglia che ci sia stato l'attacco ieri ad Allenby, al confine fra Israele e Giordania. L'unico problema è che quello è l'unico posto dal quale possono uscire i palestinesi, per cui ancora una volta sono bloccati, per cui abbiamo questa situazione assurda per la quale c'è un'operazione in corso, perché non è mai finita, non è ancora finita l'operazione, il no della Cisgiordania a Jenin, soprattutto Jenin, Tulkarem e Tubas, anche se qualcosa è successo vicino, nelle vicinanze di Nablus, non dimentichiamo la morte della cooperante turco-americana proprio vicino a Nablus, e quindi da lì non riescono ad uscire. In più, quelli che avevano i permessi per uscire sono rimasti bloccati, perché ieri e oggi è ancora chiuso il valico di Allenby, che è l'unica possibilità per i palestinesi di prendere un aereo e andare dovunque. Quindi, insomma, vi lascio immaginare che situazione in che situazione vivono. Vivono in questa situazione perché gli israeliani continuano a dire, non so fino a quanto ha ragione o ha torto, che dietro ci sia l'Iran. È una situazione alquanto complicata, perché non si riesce a trovare il bandolo della matassa, non si riesce a trovare il bandolo della matassa neanche sulla questione dei colloqui, perché se è vero che Netanyahu insomma si era un po' arrigidito, poi si è ammorbidito, ha parlato di seconda fase e tutto quanto, Hamas che continua ad attaccare Israele però ancora non si è manco seduto al tavolo dopo l'invito di agosto, quindi insomma siamo ancora in una fase molto ancora all'inizio, purtroppo, nonostante sia passato quasi un anno, e il mio giudizio è che non si aspetti l'anno del massacro del 7 ottobre, ma si aspettano le elezioni americane.
Come sempre, come spesso accade, tutto ruota attorno a quello che accadrà, o per meglio dire quale sarà il volto dell'inquilino della Casa Bianca. Dalla Casa Bianca, Nello, dovrebbe scaturire una nuova proposta di pace che dovrebbe in qualche modo fare l'impossibile, quello che raccontiamo da quasi un anno, cioè trovare quel famoso o famigerato bandolo della matassa. C'è però una nota in più che suona non stonata ma più perentoria, perché l'amministrazione Biden, Nello, correggimi se sbaglio, ha fatto sapere che è pronta a presentare una nuova proposta che dovrebbe andare bene ad Hamas, dovrebbe andare bene a Israele, ma sarà un prendere o lasciare. Segno che l'amministrazione Biden vuole chiudere questo dossier prima delle elezioni americane, o segno che c'è anche una stanchezza in seno agli Stati Uniti nel maneggiare quello che faticosamente racconti e raccontiamo da quasi un anno?
No, che Biden voglia chiudere prima delle elezioni perché sa che questo sicuramente porterà voti al suo partito è indubbio, questo lo stiamo dicendo già da parecchio tempo. Il problema è quanto gli americani sono credibili in quest'area e quindi quanta influenza possono avere, non solo gli americani in generale, visto che ormai si sono disinteressati di quest'area da tempo, non a caso Russia e Cina hanno preso diversi posti lasciati dagli americani, ma soprattutto questi americani quanto sono credibili, perché non dimentichiamo una cosa, che Biden è salito al potere, eletto presidente degli Stati Uniti, non dico i primi atti, ma comunque insomma ha detto che avrebbe fatto il contrario di quello che ha fatto Trump all'epoca, cioè Trump portò l'ambasciata americana a Gerusalemme e soprattutto chiuse quella palestinese a Washington. Biden aveva sempre promesso di fare il contrario, invece non l'ha mai fatto, tant'è vero che pure l'autorità nazionale le palestinesi insomma con gli americani non è che ci vanno proprio a braccetto.
Rose e fiori.
Inutile dire che ovviamente anche con gli israeliani non è che ci vanno molto d'accordo, perché vorrei ricordare a tutti che nel Golan c'è una città che è stata chiamata proprio Trump in onore dell'ex presidente, quindi insomma è chiaro che la situazione è quella che è, quindi il problema è più politico che altro. Il problema è che questa politica sta facendo morire la gente da una parte e dall'altra, e questo purtroppo dobbiamo tenere in considerazione. Se dovessimo fare una classifica a punti, forse Israele riesce a vincere lievemente soltanto perché almeno a parole, ribadisco almeno a parole, mostra una flessibilità maggiore. Quando era stato annunciato che il 15 di agosto ci si sedeva al tavolo, Israele ha accettato subito, come pure Netanyahu insomma nella sua conferenza stampa ha parlato di lasciare il corridoio Filadelfi, anche se non crede che ci sia qualcuno che possa poi garantire la sicurezza. Apro e chiudo parentesi, non ci dimentichiamo che c'era anche una missione dell'Unione Europea a Rafa, eppure non è successo nulla. Purtroppo la missione dell'ONU, l'UNIFIL, al confine libanese libano-israeliano non è che è riuscita a bloccare chissà che cosa, perché Hezbollah sempre a sud del fiume Litani, che sarebbe stato il limite invalicabile.
Ma qui Nello, l'hai detto prima, è un problema politico, perché se il mandato di UNIFIL impone certi limiti, è chiaro che i Caschi Blu, ottimo contingente, ottimo dal punto di vista numerico ma anche dell'impegno e del valore italiano, non può più di tanto fare. Ci risentiremo, ho come questa impressione. Nello Del Gatto in diretta da Gerusalemme, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, la borsa, poi continuiamo.
Nessun luogo è lontano
nella Nella prima pagina di Nessun Luogo Lontano vi stiamo raccontando la complessa, drammatica, tragica situazione in vicino Oriente, dove il rischio escalation è sempre lì presente dopo l'ultimo attacco al confine tra Israele e Giordania, paese importantissimo alla Giordania, paese che ospita un numero altissimo di rifugiati palestinesi, paese dove peraltro molti cittadini sono proprio di origine palestinese. Poi l'altra questione è il nord dei territori occupati della Cisgiordania, dove proseguono le operazioni militari israeliane. Jenin al centro, ma non soltanto. Le agenzie battono in questo esatto istante un aggiornamento: 6 civili palestinesi uccisi, diversi altri feriti in un attacco aereo israeliano che ha colpito una casa nella città di Jabalia, e stavolta siamo nel nord della striscia di Gaza. Questo per darvi conto di come anche nella striscia continua il conflitto. Secondo il Ministero della Sanità di Hamas, i morti a Gaza sono ora 40.988. Roberto Bongiorni, nei giorni scorsi, Roberto Bongiorni, firma del Sole 24 Ore, inviato, ben conosce quei territori, li ha spesso raccontati anche a questi microfoni, ha raggiunto un abitante di Jenin che si chiama Ismail Hosm, che racconta la situazione all'interno del campo, specie durante l'operazione, una delle più lunghe, 10 giorni, non è finita, ce lo ricordava Nero del Gatto, sentite la sua voce.
I have experienced the worst 5 days of
Ho vissuto i peggiori 5 giorni della mia vita. Da quando l'esercito israeliano ha iniziato l'assedio dell'intero campo, non siamo stati in grado di comunicare a causa del blackout dell'elettricità in corso. Si sono verificati tagli all'acqua corrente e scarsità di viveri. Non abbiamo potuto parlare con i nostri vicini per verificare le loro condizioni. Non sapevamo dove l'esercito si sarebbe manifestato. È stata una situazione molto difficile. E non sapevamo davvero che cosa fare. Ero scioccato, specialmente quando proprio fuori dalla mia finestra ho sentito una serie di esplosioni che hanno scosso tutta la zona. Ho ascoltato le sparatorie. Il suono continuo dei droni toglieva il sonno. La notte era davvero terrificante. Spero solo di non dover vivere ancora tutto questo. Ero spaventato, ero preoccupato per mio fratello più piccolo. Qui ci sono dei bambini che non possono sopportare tutto questo. Inoltre i miei genitori sono malati e non avrei voluto che fossero afflitti anche da questa situazione. Spero solo che le cose migliorino.
Il 25enne abitante di Jenin, Ismail Hosm, raggiunto all'interno del campo profughi da Roberto Bongiorni, che entra nel dettaglio dei primi 5 giorni di quell'operazione israeliana. Sentite.
I was in the house by that time.
Nel momento in cui l'operazione è iniziata, ero a casa. Le forze speciali sono entrate intorno alle 11. Era notte. Stavo dormendo. Mi sono svegliato e sono salito sul tetto per controllare cosa stesse succedendo. Ma mia madre mi ha chiamato. Non salire, diceva, ti spareranno. Le ho detto che sarei stato attento, ma poco dopo la situazione è peggiorata. I soldati sul campo sono aumentati, sono arrivati ancora più soldati di copertura alle forze speciali. Subito dopo hanno isolato il campo dal resto della città per 2 giorni. E a quel punto mi sono detto, lo stanno facendo per isolarci, non per fare irruzione. Ma il terzo giorno sono entrati. Hanno schierato le loro forze nel campo e il quarto giorno sono scoppiati dei combattimenti molto violenti. Si sentivano spari ovunque. Ero nascosto a casa mia. Non sono uscito per timore che mi sparassero. La mia famiglia, i miei fratelli più piccoli, erano con me, terrorizzati dalle esplosioni e dagli spari che si avvicinavano sempre di più. Mio padre voleva uscire, capire cosa stava accadendo nel quartiere. Mia madre era piena di ansia, molto scossa.
Questa è la drammatica testimonianza di Ismail Hosm, 25enne di Jenin, la voce raccolta da Roberto Bongiorni. Da poco torna ai tanti messaggi al 349-238-6666. Chi era e guardava il video su YouTube e su Facebook avrà intuito che stavo comunicando con la redazione per capire coi tempi. Abbiamo tanta carne al fuoco, tante voci, ma a questo punto, siccome incombono le elezioni statunitensi, incombe soprattutto il grande dibattito televisivo, il nostro dilemma era: abbiamo delle voci raccolte in Giordania, ci torniamo sulla Giordania perché è un paese importantissimo, è al confine, è lambita da questa gigantesca crisi che oramai da un anno attanaglia il vicino Oriente, però merita davvero uno spazio suo. E allora Riallacciamo le cinture di sicurezza del nostro personalissimo jet, Valeria Bernardi, direzione New York. Mentre fra l'altro attendiamo l'annuncio del comandante che sta per iniziare la discesa, vi do conto, rispondendo a un ascoltatore, di alcuni dettagli in più del dibattito televisivo. Qualcuno voleva sapere chi sono i giornalisti, come vengono scelti. Allora, intanto il dibattito si terrà sulla ABC News, avverrà al National Constitution Center di Philadelphia. I due giornalisti sono David Muir, conduttore di World News Tonight, e Lindsay Davis, conduttrice di Prime. È un canale diverso, sono due giornalisti diversi rispetto a quell'altro dibattito, quello di giugno, ma come vi ricordavo le regole sono sostanzialmente le stesse. Andiamo a New York, allora lo facciamo in diretta con la voce di Marco Valsani, a firma del Sole 24 Ore. Marco, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, stavo rileggendo e provando a studiare, interpretare e capire gli ultimissimi sondaggi. Tra gli ultimi, sto parlando naturalmente del gradimento e intenzioni di voti Harris Trump, c'è quello del New York Times, Siena College, condotto tra il 3 e il 6 settembre. Il 47% del campione dichiara di sostenere Harris, il 48% Trump. Marco, sono settimane che diamo percentuali di questo tipo, sempre sul filo, sempre un punto, due punti, un punto e mezzo, l'uno scavalca l'altro e viceversa. Cosa ci dice questa apparente uniformità dei sondaggi?
Ma ci dice sicuramente una verità di fondo, è che queste elezioni al momento sono estremamente incerte, restano estremamente incerte, combattute, e scommettere su chi emergerà vincitore adesso è sicuramente prematuro. Entrambi i candidati hanno un possibile cammino verso il successo, questo di fondo. L'altra cosa che ci dice è che questo dibattito sarà probabilmente potrebbe risultare davvero influente, perché al di là di... Pronto?
Ti sentiamo perfettamente, Marco.
Pronto?
Sì, sì. Mi sa che abbiamo un problema con la linea. Eccolo, sì.
Mi sentite?
Perfettamente, sì.
Ecco,
sì.
No, l'altra cosa che questo sondaggio ci dice è che il dibattito di domani sera potrebbe essere davvero molto influente, perché dietro ai grandi numeri del sondaggio il Siena College, New York Times rivelano che molti americani ancora chiedono di sapere di più, soprattutto di Harris. Il 31% degli interpellati dice di non credere di sapere ancora abbastanza di ciò che Harris vuole, il 12% ha lo stesso dubbio su Trump, ma chiaramente per Harris la posta in gioco è molto, molto più, molto superiore.
La voce di Marco Valsani in diretta da New York. La seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano ci ha fatto andare oltreoceano, perché tra poche ore Kamala Harris e Donald Trump si sfideranno in un attesissimo dibattito televisivo. Marco, se puoi, stai con noi, sentiamo come se la cava chi è la guida, non tanto nella Grande Mela ma qui in territorio italiano, poi torno da te.
Nessun luogo è lontano.
Conflitto in Vicino Oriente, il conflitto tutto politico, quantomeno la tensione politica, il dibattito televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump, questi i due temi di quest'oggi. Al 349-238-6666 sono tanti i commenti, le domande. Rispondo a un ascoltatore che contesta quello appena detto nel nostro collegamento, nella nostra pagina dedicata al Vicino Oriente. Lo provo a ricapitolare, grazie al nostro Antonio Talia. La posizione israeliana sul Philadelphia Corridor è stata piuttosto ambigua. È chiaro che dal punto di vista soprattutto militare per loro è fondamentale, per gli israeliani, mantenere il controllo, perché è il punto di osmosi, se volete, con l'Egitto, è la fascia più a sud. Il 3 settembre il primo ministro Netanyahu ha dichiarato che voleva che l'esercito israeliano mantenesse il controllo del Philadelphia Corridor, incluso il valico di Rafah. Questo aveva causato, per esempio, un malumore, sto usando un eufemismo, protagonismo da parte egiziana. Alcune agenzie tuttavia avevano riferito che la posizione poteva ammorbidirsi, secondo in quanto invece riferisce Hamas, Netanyahu avrebbe aggiunto il controllo del Philadelphia Corridor e il corridoio di Netzarim alle condizioni per il cessate il fuoco. Questa cosa però viene smentita dallo stesso Netanyahu, e così rispondo, spero esaustivamente, al piccato ascoltatore. Torno invece da Marco Valsania perché l'atmosfera si fa sempre più calda. Nelle scorse puntate in Nessun Luogo Lontano abbiamo, Marco, sottolineato, però correggici se sbaglio o se è cambiato qualcosa, che in qualche modo Donald Trump sembra aver esaurito la sua forza propulsiva nell'accaparrarsi nuovi voti. Dall'altra parte, complice anche forse la novità, diciamo l'entusiasmo per quello che è accaduto e le prime comparsate di Kamala Harris in pubblico, la Harris ha un margine più alto di beccarsi per esempio i voti degli indipendenti. Cioè è come se, la metafora è veramente brutta, perdonatemi, da una parte abbiamo un'arancia che l'abbiamo spremuta totalmente e quindi per carità è solida, il succo d'arancia è buonissimo, ma quella è. Dall'altra parte abbiamo un altro agrumo, certo non è la stessa arancia, che ha ancora possibilità di essere spremuto. Dipende come avverrà la spremitura. Marco, sei d'accordo?
Sì, sicuramente l'analogia può funzionare. Quello che però è successo, possiamo dire, in queste ultime settimane è che da un lato, come sottolineavi, c'è stata una rimonta dei democratici sotto la guida della Harris come frutto anche dell'entusiasmo per il cambiamento del candidato da Joe Biden a Kamala Harris, una ventata di entusiasmo che ha generato mobilitazione e si è anche riflessa in un recupero nei sondaggi. Dall'altra c'è stata sicuramente una difficoltà di Trump a ricalibrare la sua campagna, ma questi ultimi sondaggi bisogna prenderli chiaramente con prudenza, perché è ancora con prudenza, perché non si, insomma, rimane da vedere quanto rimarranno stabili così, ma sembrano mostrare comunque la solidità allo stesso tempo di Trump, il suo sostegno. Alla fine, in questo sondaggio ultimo del New York Times, Trump su scala nazionale è il 48% contro il 47% di Kamala Harris, quindi veramente appaiati. Kamala Harris fa un po' meglio negli stati incerti, quelli decisivi, rispetto a Biden, è praticamente appaiata a Trump e in alcuni stati significativi in vantaggio, Pennsylvania, Wisconsin. Quindi c'è sicuramente stato l'effetto Harris, ma rimane da vedere, un effetto positivo per Harris, rimane da vedere però se basterà a sconfiggere certo. Donald Trump poi a novembre. E questo rimane il grande interrogativo. Il dibattito potrebbe aiutare gli americani a risolvere questo dilemma. Al momento, come dicevamo, la Harris ha di più da dimostrare in questo dibattito. Trump viene un po' considerato un'entità nota, come ricordavi tu stesso, per gli americani, Harris meno, e quindi il sondaggio mostra anche come molti americani temano che Harris resti troppo a sinistra rispetto alla media dell'opinione pubblica americana. Molti appunto ritengono di non sapere ancora abbastanza su di lei, vogliono sapere di più, quindi la performance di Harris sarà particolarmente sotto il microscopio nelle prossime ore.
E quindi il tutto, potete immaginare, torno all'inizio del nostro ragionamento, quanta pressione sugli spin doctor, gli analisti e chi aiuterà la Harris, che da giorni è in ritiro spirituale per preparare questo confronto, quanta pressione vi è su di loro. Intanto grazie mille Marco Valsania per essere stato con noi in diretta da New York. Come promesso vi facciamo sentire, la settimana scorsa era uno stratega politico democratico, questa volta è uno stratega politico repubblicano, sempre Antonio Taglia, Woodrow Johnston, lo ha raggiunto lui, è del Nevada, direttore della Reverse Solution, che ha condotto varie campagne statali e nazionali. A che punto siamo con la campagna presidenziale? La voce di Woodrow Johnston.
So the campaign went from a certain victory, nearly a certain victory for Donald Trump.
La campagna si è spostata da una situazione di vittoria certa, o comunque quasi certa, di Donald Trump a un testa a testa. Abbiamo assistito all'entrata di Kamala Harris in una lunga fase di innamoramento da parte del pubblico, mentre Donald Trump arrancava dietro. Qualche settimana fa ho condotto un sondaggio e in certi distretti Kamala Harris era in vantaggio addirittura di 6 punti. mentre altri sondaggi più recenti e con un margine di errore inferiore mostrano che se è in vantaggio lo è di forse un punto. Insomma, penso che siamo di nuovo di fronte a un testa a testa e ritengo che questo dibattito tra Trump e Harris possa davvero dare forma al seguito delle elezioni. Quali saranno i temi politici più importanti poi è qualcosa che cambia da stato a stato. A mio avviso, in questo momento, i temi politici sono indubbiamente a vantaggio di Trump, ma il fatto che la maggior parte degli americani sia d'accordo con te non significa necessariamente che vincerai le elezioni. Pensiamo a diversi anni fa, quando la contesa era tra John Kerry e George W. Bush. La maggior parte degli elettori in realtà era d'accordo con Kerry sui temi politici, ma in definitiva si fidavano di più di Bush. Questo mi pare un caso in cui gli elettori sono più schierati con Trump. Ad esempio, se guardiamo alle dichiarazioni, Kamala Harris è contraria al fracking, ossia il metodo di provocare fratture nel sottosuolo per estrarre petrolio e gas. Ma la maggioranza degli elettori non è affatto contraria al fracking, specialmente in Pennsylvania, che è uno degli stati fondamentali. Mi pare anche che Kamala Harris stia iniziando ad adottare diverse politiche di Trump, nonostante in passato non le avesse mai sostenute. Harris comincia a dire che vuole aumentare la sicurezza al confine, che vuole porre fine alle tasse sulle mance. Questi sono chiaramente segnali dalla campagna di Harris che i suoi strateghi ritengono che Trump stia vincendo sui temi politici. A mio avviso, sul piano strategico, Donald Trump deve trattare Kamala Harris come tratterebbe Alexandria Ocasio-Cortez, la deputata di estrema sinistra, una democratica di stampo socialista. Il punto è che Kamala Harris e Alexandria Ocasio-Cortez la vedono sostanzialmente in maniera identica su tutti i temi politici e non mi pare che al momento la gente se ne stia rendendo conto. La gente vede Kamala Harris come una moderata. Alcuni repubblicani moderati hanno iniziato a unirsi alla sua campagna, ma penso che in realtà non sia stato ancora capito fino a che punto Harris sia una persona di estrema sinistra. You know, we've seen moderate Republicans start to rally behind her, but I really don't think that it's really out there how far left this person is.
Al microfono di Anton Natalia, la voce di Woodrow Johnston, stratega politico repubblicano del Nevada. E allora, non resta che maneggiare con cura il telecomando, ci attendono alcune ore di attesa. Domani sera, ore 3 del mattino, il grande dibattito televisivo che vi stiamo raccontando oramai da qualche giorno, vi stiamo preparando, vi stiamo dando alcuni strumenti per meglio leggerlo e osservarlo. Se ve lo perdete, beh, il giorno dopo ci siamo noi naturalmente a provare a raccontarlo e a sintetizzarlo. Quello che ci guida, beh, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Questa è nuova però, la cambi una a settimana, sempre elettronica, mai più metal. Un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, un grazie a voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, un saluto da Gianpaolo.